fai se insomma vi darò un messaggio un po', non l'ho preparato proprio un messaggio come in genere faccio, si fa una chiacchierata intorno alla lettera di Paolo inviata a alcune chiese, alle chiese della Galazia. Leggevo a proposito di queste chiese, in questi giorni ne è stato anche parlato, e la parola di Dio è veramente meravigliosa, completa in tutto, perché se non ci fosse stata questa lettera di Paolo ai Galati ci sarebbe mancato molte cose. Io non vi sto a dire tutto perché ci vorrebbe una settimana e io ho da fare sicché una settimana. Ogni pochino bisogna andare al bagno, sicché come si fa? Lasciamo perdere. Un pezzettino. E in questa lettera si scopre non solo di quello che faceva queste comunità, ma anche alcuni fatti di Paolo ci vengono esposti, che diversamente non si sarebbero conosciuti. Infatti quando comincia, Paolo lo fa in maniera decisa e dice: il Vangelo che io vi trasmetto non l'ho ricevuto da nessun uomo, a sottolineare l'autorità del Vangelo che Paolo annunziava, ma l'ho ricevuto da Gesù stesso, è lui che me lo ha detto. E difatti, se ci facciamo caso e se riflettiamo su quelle che sono le lettere di Paolo e i vari scritti del resto, senza le lettere di Paolo ci mancherebbe molti chiarimenti, molte spiegazioni. Paolo scrive a queste comunità che sono nell'Asia Minore, là è una zona vicino Ankara, pare che la capitale della Galazia fosse Ankara, ma chiamata in un altro modo a quei tempi, ora non mi ricordo il nome, vabbè, tanto non ci interessa per il nostro scopo. Però in quella zona lì, in mezzo all'Asia Minore, c'era questa regione piuttosto grande, perché noi si pensa, gli antichi prima non c'avevano nulla, c'avevano cavalli, tutt'al più, sì, qualche nave, ma qui Paolo nei suoi viaggi missionari ha fatto migliaia di chilometri, e anche a piedi, molte volte a piedi, quando si legge sono stati qui, poi sono stati là, non è che erano lì accanto, non è come Pistoia, Ponte Lungo, Spazzavento, no, è come Pistoia, Lucca, e Grosseto, insomma, si spostava di tratti piuttosto, e non solo lui, perché leggendo queste cronache, diciamo, vediamo che c'era persone in movimento, le navi erano cariche, si spostavano anche quelle con merci, persone, e vabbè. E Paolo scrive ai Galati perché queste comunicazioni che lui fa, lo fa a delle persone che avevano cominciato, non erano chiese perfette, mettiamoci subito in testa questo. Erano delle chiese che avevano cominciato e camminavano bene. Però, che era successo? Era successo, come sempre succede quando una chiesa va bene, si infila sempre qualcosa e qualcuno soprattutto, qualcuno è quell'avversario del nostro Dio, usando persone che si rendono disponibili, a guastare l'opera che il Signore sta portando avanti. E Paolo li rimprovera queste persone perché dice: ma chi va insegnata a voi che eravate partiti così bene a cambiare all'improvviso? Avete cominciato per lo Spirito e volete continuare ora e volete ricercare la perfezione con le opere? Questo a significare quello che è l'argomento di questa lettera. Premetto anche una cosa, che Paolo sicuramente ha scritto altre lettere, perlomeno ce n'è una che non ci è giunta a noi. Quando scrive ai Corinzi, gli dice: quando avete letto la lettera che vi ho mandato, fatela leggere anche alla chiesa di Laodicea, e voi leggete quella che ho mandato all'Odicea. Ma noi di questa lettera non se ne sa niente. Evidentemente il Signore non sta a ripetersi, erano cose scritte in altre lettere, quindi non abbiamo bisogno ora noi, senza questa lettera, come si fa? No, quello che c'è nella parola di Dio è sufficiente perché si possa avere una visione completa di quello che è il suo piano. Perciò tranquillizziamoci, il Signore sa come gestire le cose, sa come portarle avanti. Dopo aver detto inizialmente che l'origine della sua dottrina viene da Dio, perché è Dio che gliel'ha, Gesù che gliel'ha esposta, che gliel'ha fatta conoscere, dà anche altre spiegazioni e poi li rimprovera, appunto, perché dice: vi siete distaccati da questo mio insegnamento perché persone che sono venute di fuori vi hanno convinto diversamente. E qual era questa convinzione? La circoncisione, perché a quei tempi la circoncisione era un fatto che se non era circonciso, no ragazzi, tu sei di serie B, tu sei un cristiano scadente, tu sei un cristiano che non sei completo, allora ci vuole la circoncisione. Hanno chiarito, meno male per gli uomini, che questo fatto, insomma, non era fondamentale. Che è successo? Persone, si legge negli Atti, in una lettera scritta forse per loro, forse no, ma comunque la situazione è questa, ci fu un concilio a Gerusalemme proprio per la questione della circoncisione, e fu scritto alle varie chiese, non solo a loro, se era per loro, comunque non si sa per certo se era scritta per i Galati o era per altri, o era per, comunque sicuramente per tutti, dicendo che non è stato ritenuto opportuno né allo Spirito Santo né a noi imporvi altro peso se non quello di comportarvi per bene, soprattutto avere riguardo per i poveri, accudirli se è possibile, evitare quella brutta testimonianza che si può rendere alle persone di fuori. E scrivendo più che parlando, ai Galati, vediamo, vi leggo dal capitolo 4, io dico, Paolo si appoggia a questo esempio per chiarire quello che è la sua posizione e quella che deve essere la loro posizione nei confronti della parola di Dio. Io dico, finché l'erede minorenne non differisce nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Così tu non sei più né servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Allora, io qui bisogna che ci associ un fatto personale. Io ho avuto un figlio che lui lavorava con me. Praticamente ha lavorato diversi anni con me, fino a che un giorno la ditta l'avevo passata a lui. Di conseguenza era lui che gestiva tutto, però le cose sono tante, io lo seguivo, affiancavo e cercavo di rendergli la cosa anche più facile, guidandolo, aiutandolo. Lui faceva anche di testa sua e faceva per bene, anche non è che fosse uno sprovveduto, che fosse, faceva le cose ovviamente in maniera diversa da come le avrei fatte io, perché ogni persona ha il suo carattere, il suo modo, e qualche volta era meglio di come l'avrei fatto io. Qualche volta ha fatto anche qualche sbaglio, qualche piccolo guaio. Non so quanti, non mente uno fatto in due volte, cioè due volte lo stesso problema che aveva comportato un danno non gravissimo. Però erano cose che gli servivano per maturare, per crescere, per andare avanti. Non è che l'ho mandata all'inferno perché aveva sbagliato. Sicuramente l'ho detto, guarda, non è questo il sistema, tu hai visto che succede. E di conseguenza regolati, cerca, controlla, fai un pochino. E lui è andato avanti. Questi errori gli sono serviti poco per andare avanti. Fatto sta che la situazione non è che avesse fatto un danno a me, si era fatto un danno per sé poi in definitiva, perché era tutta roba che poi andava a lui. Ve l'ho detto, non era un grosso danno, però insomma quel piccolo danno era qualcosa che ricadeva su di lui. Però era finito lì, non è che io lo diseredavo perché, no, guarda, te non tu sei capace, non tu puoi fare questo. No, lui era sempre il solito erede, ma soprattutto era sempre il solito figliolo, non cambiava. Non è che avesse cambiato categoria perché aveva fatto degli sbagli. E questo, a parer mio, leggendo questo brano, rappresenta bene la condizione che abbiamo noi davanti al Padre, perché noi siamo portati, bisogna far qui, no, bisogna far qua, ci sa tutto il nostro manuale. Il manuale è la Bibbia, qualcuno ha definito la Bibbia il manuale del cristiano. Può anche andar bene, come termine non è che lo respinga, però insomma la Bibbia è qualcosa di più che un manuale. La Bibbia è la lettera che Dio ci ha scritto a ciascuno di noi, affinché possiamo conoscere noi personalmente, perché la Bibbia è un libro personale, non è un libro così dato a tutti, tirate fuori il che vi sembra buono, no, ci parla il cuore e ognuno tira fuori quello di cui ha bisogno, quello di cui ha necessità. E comunque abbiamo sicuramente bisogno della Bibbia per far riferimento, per conoscere maggiormente il nostro Salvatore, per sapere quello che ha fatto per noi, per conoscere anche noi come comportarci, se è meglio in un modo, se è meglio in un altro. Non sono cose, però capita che si sbaglia. Io non lo so voi se siete tranquilli, se è fatto tutto per bene, meno male, guarda, anche oggi mi sono stato bravo, non ho commesso neanche un errore. Come?
Quando dormo.
Io credo che voler raggiungere la perfezione seguendo le opere della legge è arduo. E infatti Paolo, dicendo appunto a Galati, avete cominciato bene, avete cominciato con la fede e ora volete raggiungere la perfezione con la carne? Perché, cioè lo dovevo dire prima, il fatto della circoncisione, che questa gente era venuta fuori perché, ecco, mi sono perso in un punto, quando ci fu la conferenza di Gerusalemme, il concilio di Gerusalemme, in cui fu detto che la circoncisione non era una cosa da trasmettere, dice: mi ci perdo quando arrivo a questo punto e mi ci perdo. Quando queste persone sono andate a annunziare a questi nuovi credenti di farsi circoncidere perché se no non erano cristiani per bene, gli apostoli e chi con loro che mandano la lettera dicono: è parso bene, come ho detto prima, non imporvi altro peso, perché abbiamo saputo che alcuni usciti da noi ma senza il nostro mandato, quindi non avevano nessuna autorità queste persone da andare a dire che dovevano essere circoncisi, perché nessuno l'aveva autorizzati. Chi era che li doveva autorizzare? Coloro che avevano avuto il mandato inizialmente, gli apostoli. Ma dice: parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso. Quindi quello che vi hanno annunziato queste persone lo hanno fatto di loro iniziativa, che non conta niente, non ha nessun valore, perché non era soltanto una questione di un'operazione così, di un'amputazione più o meno limitata, ma il fatto di farsi circoncidere voleva dire abbracciare quella dottrina e mettere in pratica quella dottrina e applicarla alla propria vita, tutta la dottrina, non soltanto come qualcuno per giustificare un po' la situazione dice: ma è la parte cerimoniale. No, non ne parla da nessuna parte che è limitata alla parte cerimoniale, riguarda tutto il comportamento. Ma qui Paolo si rifà proprio al tutto il comportamento, che è tutto fuori dall'opera della carne, dalla circoncisione. È per fede, quello che va fatto per mezzo della fede. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, e tutti siamo ancora più o meno cresciuti, ma un po' bambini siamo, nel senso che non abbiamo, come loro, non avevano ancora ricevuto quella pienezza. Infatti dice: cercate ora di raggiungere la perfezione con la carne. Quindi la perfezione era di là da venire ancora, non l'avevano ricevuta, però avevano sbagliato il metodo, avevano sbagliato il sistema, non per le opere della legge, ma per la fede, perché è per la fede che possiamo crescere, che possiamo andare avanti. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio. Lo dice Gesù nella preghiera sacerdotale, se non mi sbaglio, no, in Giovanni comunque. È per la fede che noi dobbiamo crescere, dobbiamo conoscere il nostro Dio, perché nella misura che conosciamo il nostro Dio, nella misura che vediamo le sue caratteristiche, saremo sempre più portati a seguire i suoi insegnamenti, a seguire le sue caratteristiche. E dice: chi ha mandato il suo figliolo per riscattare quelli che sono sotto la legge. Ma che vuol dire riscattare quelli che sono sotto la legge? Si riscatta qualcuno per levarlo da quella condizione. Di conseguenza, questi che erano sotto la legge non erano nella condizione giusta, perché Gesù è venuto a tirarli fuori. Poi ci sono dei passi sparsi in qua e là che poi sono stati travisati molte volte, almeno ho sentito discorsi. Quando i pastori guardavano le pecore la notte di Natale, come si intende, poi che c'era scese una moltitudine di angeli e gli dice: non vi spaventate, perché vi porto una grande allegrezza che tutto il popolo avrà, una grande allegrezza, non un peso. No, si cambia posizione dal peso, guarda, peso questo qui a portarlo, ma ora ti aiuta Gesù accanto, ti si mette Gesù accanto, il suo carico è leggero, tu va un po' meglio. No, una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Una grande allegrezza. Ma ci si rallegra davanti a queste cose qui, pensando che io avevo un peso che mi opprimeva, che mi schiacciava, e ora qualcun altro l'ha preso per me. Non c'ho più quel peso, neanche l'ombra di quel peso, perché ha fatto tutto Gesù. È nato da donna, è nato sotto la legge, perché la legge non è sbagliata, è inapplicabile. Non siamo in grado di metterla in pratica, non ci illudiamo. Quando si arriva a buio, che si fa l'esame di coscienza, se lo fate, io ho smesso di farlo, tanto mi trovo sempre mancante, ma se fate l'esame di coscienza siate sinceri con voi stessi, tanto non lo dovete confessare a nessuno, ma dentro di voi fatelo sinceramente. La legge è giusta, ma non siamo capaci di metterla in pratica. Allora, per riscattare quelli che erano sotto la legge, è stato mandato Gesù e siamo diventati figli di Dio, poi si guarda perché e per come. E ha mandato lo Spirito del Figlio nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Ci crediamo che Dio è nostro Padre? Allora avete detto, avete espresso una confessione di fede, diciamo, che vi responsabilizza e ci responsabilizza. E perché siete figli, quindi perché siete figli, Dio vi ha messo in condizione di poter dire Abba, Padre. Non si dice Abba. Ma insomma, la traduzione corretta, la pronuncia corretta sarebbe Abba, Padre. Quindi se siamo figli, così tu non sei più servo, non sei un servo, perché il servo non sa che fine fa. Il servo, se il padrone dice, vada e ti licenzio, e trovati un altro lavoro, quello fa i suoi fagottini, prende e va via, ma il figlio no. E qui ci sarebbe da ricollegarsi col figlio il prodigo, che anche lì quante cose. Un servo non poteva entrare con le scarpe nella casa del padrone, ma quando arriva il figlio, il padre gli dice metteteli i sandali, perché lui è figlio, può entrare. Quando Per dirne una, ci sono tanti riferimenti. Quindi, il figlio dimora per sempre nella casa del padre. Di conseguenza, vediamo un attimino, tornando un po' indietro, questo discorso di essere figli, di diventare figli, perché c'è un modo per diventare figli, eh? Se, non so se qualcuno di voi ha un figlio adottivo, noi abbiamo qui ora un fratello che non viene per motivi di salute, che è molto malato, che ne ha avuti due di figli adottivi e ha dovuto patire per averli, nel senso non è stato semplice, è stato piuttosto complicato, viaggi in India per fare tutte le documentazioni eccetera. Per diventare figlioli di Dio è un po' più semplice, però non è così superficiale, non pensiamo che sia una cosa che è facile. Leggiamo che dice la parola di Dio. Dice, parlando di Gesù, che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, il Battista. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Qui parla di Gesù, eh? Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questo è l'atto che ci mette in condizione di essere figli di Dio. Abbiamo ricevuto Gesù? Che vuol dire abbiamo ricevuto Gesù? Abbiamo accettato senza riserve quello che Lui ha fatto per noi? Che quello che Lui ha compiuto è veramente l'unica cosa che ci serve, che ci è utile per poter dire io ho la vita eterna. Perché? Perché non si basa su quello che ho fatto io, non si basa su quello che io sono in condizione di fare, ma si basa su quello che Gesù ha già compiuto. Non è una cosa che deve fare, ma ce la farà o non ce la farà. Deve andare a morire sulla croce, ma sarà che all'ultimo momento lo si tira indietro e io rimango qui. No, l'ha già fatto. Ha già compiuto quello che era da compiere. E di conseguenza è una certezza. A questo punto la fede afferra questa condizione. Prima amarezza, quando fa guarda anche oggi sono mancante, ma speriamo il Signore mi perdoni anche questo, gliel'avevo detto anche ieri e oggi glielo devo ridire. Poi si va a cercare nella parola di Dio, fa 7 volte devo perdonare il mio fratello, non 7 volte ma 70 volte 7, e allora questo ci dà un po' di consolazione perché vediamo che insomma se noi si deve perdonare 490 volte, forse Dio ci perdona anche di più di 490 volte perché è più bravo. Ma non è questo, anche perché, come disse qualcuno, se io ti ho perdonato basta, se mi rifai un torto è la prima volta che mi fai un torto, quell'altro è perdonato, non esiste più, non c'è più, quindi è sempre una volta. Comunque, a parte questo ragionamento più o meno filosofico, il fatto è che la condizione, l'azione, la presa di posizione, non so come definirla, per diventare figlioli di Dio, e non è solo questo il riferimento, ma questo è il primo e più chiaro di tutti, ci sono poi anche altri punti che ne parlano. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. È un diritto. Poi magari qualcuno potrebbe aver accettato questo e non sapere che ha questo diritto in mano. Ma c'è questo diritto per tutti coloro che hanno accettato Gesù come loro Salvatore. A tutti quelli che credono nel suo nome. Qui è un po' generico nel termine, nell'espressione. Ma credere nel nome di qualcuno vuol dire credere fermamente in quella persona, avere piena fiducia in quella persona. E quale persona ci può essere degna di più fiducia di Gesù? C'è qualcun altro che è morto per voi? Non so, forse non è facile trovare qualcuno che muoia per un'altra persona, lo dice anche Paolo. Se sì, forse per una persona per bene qualcuno ardirebbe morire, infatti è successo nella storia. Quei carabinieri, uno o tre, ora non mi ricordo perché c'erano varie vicende, che si sacrificarono per salvare altre persone, qualcun altro è morto per non accusare altri e quindi salvando la vita a loro. Ma dice per un uomo per bene forse qualcuno ardirebbe morire, ma per dei peccatori, per delle persone che hanno fatto del male a colui che poi è andato a morire per loro, questo va, supera ogni comprensione umana, infatti è un'opera divina questa qui, ma questa ci fa capire l'amore del nostro Signore, come Dio ci ha amato. E scusate, ma se eravamo rimasti, l'ho detto un'altra volta, ma ora mi era venuto in mente anche questo filone qui, ma se fossimo rimasti tranquillamente nel paradiso terrestre senza mangiare di quel frutto dell'albero, non si sarebbe conosciuto a fondo l'amore di Dio. Ma invece abbiamo avuto l'opportunità di conoscere l'amore di Dio, perché attraverso quella malefatta, diciamo così, è solto una cosa anche sciocca, se vogliamo, perché la conoscenza del bene e del male, ma voi siete in grado di capire qual è bene e qual è male? Io no. Io più che vado avanti, più mi rendo conto che non so quello che è bene e quello che è male. Il mondo sta andando a rotoli, ma se si legge la Bibbia, dice rialzate il capo quando vedete queste cose, perché la vostra redenzione è vicina. Quindi è una situazione brutta, è una situazione che non si capisce, ma serve per il nostro bene. E allora, considerando, ora qui ci sarebbe tante cose da dare, però non ce la fo a leggere tutto, perché sennò poi la mia moglie, ragazzi, avete a pensare voi. Anzi, forse non l'ho guardata, ma ci sta che mi abbia bene fatto così per dire stringi, eh? Non lo so perché non la guardo. Oh. E qui vi leggo un altro branettino qui di sotto. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni, anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego. Anch'io sono come voi. Qui c'è un altro passo, questo ve lo leggo perché Paolo espone una sua situazione, che anche questo, se non fosse stato scritto qui, non ne sapremmo nulla. Voi non mi faceste alcun torto, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. E qui c'è, gli studiosi pensano che sia per quella malattia che aveva chiesto 3 volte di essere guarito, ma il Signore gli disse: la mia grazia ti basti, perché la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. E pensano che avesse una malattia agli occhi, da quello che dice qui. Oh, dunque, voi non mi faceste alcun torto, anzi sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. E quella mia infermità, che era per voi una prova, voi non la disprezzaste, né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Dove dunque sono le vostre manifestazioni di gioia? Perché io rendo testimonianza che fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Per questo pensano che avesse una malattia agli occhi e si manifestasse in maniera anche piuttosto sgradevole, perché dice: non l'avrei sta schifo questa mia infermità. Però sono supposizioni, sono persone che, insomma, studiandoci hanno tirato fuori questo, però sono cose che, anche se non è precisamente il discorso degli occhi, se li sarebbero cavati per dargli, eccetera, però era sempre un qualche cosa di piuttosto poco gradevole, diciamo così. Vai. Costoro, dunque, sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? E poi ora parla di quelli che l'erano andati a dire come si dovevano comportare. Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti, anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si rivolga a loro. Ora è buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, non solo quando sono presente tra voi. Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie finché Cristo sia formato in voi, o come vorrei essere ora presente tra voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. È preoccupato Paolo per quello che è stato detto a queste comunità, perciò si rivolge a loro così, un po' scoraggiato, anche se vogliamo. Poi qui faccio tutta una spiegazione, ma vi esento. Se la volete leggere, il capitolo 4 di Galati, la parte finale, ve la leggete a casa, che è molto interessante anche quella. Concludo dicendovi, non è difficile diventare figlioli di Dio, ma è determinante. E questa determinazione deve essere colta nel modo giusto. Quindi, quando abbiamo l'opportunità, quando capita la situazione corretta, se c'è modo di testimoniare alle persone che possono diventare figlioli di Dio, facciamolo, perché è un'opportunità per loro. E curiamoci per essere sempre più testimoni fedeli di Dio. Però se magari siamo in qualche cosa mancanti, fa, ma che li vuoi dire a quello, ma visto che mi sono arrabbiato, siamo sulla via della crescita, siamo sulla via della perfezione, non siamo perfetti. Non pretendete che nell'ospedale ci siano le persone sane, nell'ospedale ci sono le persone malate e nelle chiese ci sono le persone che non sono perfette ma vogliono diventare perfette, e cerchiamo di aumentare il gruppo. Il Signore ci benedica.